E così è arrivato il mio turno, carissimi amici ascoltatori, un saluto a tutti voi che siete dall'altra parte. Bene, nello studio della seconda lettera di Pietro stiamo considerando il secondo capitolo che tratta la tematica dei falsi profeti. Vi rileggo i primi tre versetti. Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Pietro ammonisce e mette in guardia i suoi lettori, ricordando loro che, così come ci furono dei falsi profeti all'interno del popolo di Israele, così ci saranno all'interno della Chiesa, nuovo popolo di Dio. Possiamo quindi tranquillamente dire che i giorni di cui Pietro sta parlando in questo capitolo sono piombati anche su di noi oggi. Vi ricordo che il pericolo derivante da queste intrusioni è triplice. Innanzitutto, questi falsi profeti distruggono se stessi a causa della loro negazione di Cristo. In secondo luogo, inducono altri a seguirli e in questo modo discreditano il vero cristianesimo. In terzo luogo, essi operano per trarre un profitto economico dai credenti genuini indotti a seguire le loro false dottrine. Vista la similarità della seconda lettera di Pietro con la lettera di Giuda, vi rileggo i versetti dal 4 al 18 proprio della lettera di Giuda. Perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore, Gesù Cristo. Ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo, che il Signore, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto, fece in seguito perire quelli che non credettero. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Allo stesso modo, Sodoma e Gomorra e le città vicine che si abbandonarono come loro alla fornicazione e ai vizi contro natura sono date come esempio, portando la pena di un fuoco eterno. Ciò nonostante, anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità e parlano male delle dignità. Invece, l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunciare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: «Ti sgridi il Signore». Questi invece parlano in maniera oltraggiosa di quello che ignorano e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto, come bestie prive di ragione. Guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Essi sono delle macchie nelle vostre agapi quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi, nuvole senza acqua, portate qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati, onde furiose del mare, schiumanti la loro bruttura, stelle erranti a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. Anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: «Ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di Lui. Sono dei mormoratori, degli scontenti, camminano secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse». Ma voi, carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto, quando vi dicevano: «Negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni». Anche se Giuda tratta dello stesso soggetto, come abbiamo letto, il fatto che seconda Pietro e Giuda siano così simili, secondo me, non significa che abbiano copiato l'uno dall'altro, come sostengono alcuni critici. Piuttosto direi che quando Dio vuole sottolineare qualcosa, qualche concetto, lo dice due volte. Pietro chiarisce ancora di più la tragicità della situazione che sta descrivendo e dice che non solo i falsi dottori riusciranno ad ingannare numerosi credenti, ma che approfitteranno anche economicamente dei seguaci, usando per questo scopo parole false. Purtroppo, nella storia della Chiesa passata e recente, questi casi sono stati e sono molto frequenti. C'è un modo però per capire se queste persone sono realmente dei servitori di Dio e se i loro scopi sono sinceri. Qual è? Innanzitutto è necessario verificare se il centro della loro predicazione è Cristo, e Cristo crocifisso. In secondo luogo, è necessario bagliare la loro predicazione alla luce di quanto dice effettivamente la parola di Dio. I credenti hanno tutti gli strumenti per non farsi ingannare da falsi e presunti servitori di Dio. Quello che comunque è certo è che la condanna di queste persone è stabilita ed inevitabile. Al giorno d'oggi siamo purtroppo portati a pensare a Dio solo come a un Dio d'amore, a un Dio buono, misericordioso, che alla fine, mosso a compassione, salverà tutti, nonostante il peccato dell'uomo sia giunto a livelli indescrivibili. Certo, è vero che il Nuovo Testamento ci presenta un Dio d'amore, che pur di provvedere un mezzo di salvezza per l'uomo, non ha esitato a sacrificare su una croce il suo unigenito figlio. Ma è altrettanto vero che sia il Vecchio che il Nuovo Testamento ci presentano anche un Dio di santità, di giustizia, che odia il peccato, che ha giudicato, giudica e giudicherà l'uomo e il suo peccato. Può sembrare che Dio stia dormendo, può sembrare che Dio stia facendo un pisolino, può sembrare che non stia facendo molto per questi falsi dottori e per tutti i peccatori, ma in realtà non è così. Il giudizio è inevitabile e alla giusta condanna per il peccato scamperanno solo coloro che hanno accettato Cristo come personale Salvatore, come personale Signore. Il piano di salvezza e di giudizio di Dio non saranno soggetti a revisioni varie come quelli umani, ma saranno portati a sicuro compimento. Questo è il messaggio che Pietro vuole ribadire con gli esempi contenuti nei versetti dal 4 al 10 del secondo capitolo della sua seconda lettera. Leggiamoli insieme. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio, se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi, se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere, perché servissero da esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente, e se salvò il giusto Lot, che era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati, giusto, infatti, per quanto vedeva e udiva, quando abitava tra di loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta a motivo delle loro opere inique. Ciò vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per la punizione nel giorno del giudizio, e soprattutto quelli che vanno dietro alla carne nei suoi desideri impuri e disprezzano l'autorità. Audaci, arroganti, non hanno orrore di dir male delle dignità. Pietro cita, come abbiamo letto, Noè, Lot, Sodoma e Gomorra, per dimostrare che Dio può liberare i suoi servitori quando il mondo intorno a loro è condannato a causa della sua impietà. Ma cita anche gli angeli caduti, per dimostrare che in ogni caso il giudizio finale nei confronti di chi si è lasciato andare a una sfrenata indulgenza verso se stesso e ha rifiutato l'autorità di Dio è stabilito ed è inevitabile. I 3 esempi insieme mostrano poi come Dio punisca l'orgoglio degli angeli caduti, così come evidenziato sia in Genesi 6 nei primi 4 versetti che in Giuda al versetto 6. La disubbidienza che, ad esempio, ai tempi di Noè portò l'uomo a rifiutare di obbedire a Dio. L'immoralità che, ad esempio, ai tempi di Sodoma e Gomorra degenerò a livelli indescrivibili. Siamo tutti invitati a riflettere su tutto questo. Dio non è cambiato, non si è assuefatto al peccato, così come noi ci abituiamo ai cattivi odori dopo un po' che siamo in un ambiente. Al contrario, egli odia il peccato e non può sopportarlo. Dio ha sempre condannato il peccato e gli esempi che Pietro ha citato sono solo tra i più clamorosi. Continua a condannarlo, anche se noi pensiamo che non sia così, e soprattutto lo condannerà definitivamente al momento del giudizio finale. Come dicevo prima, solo chi ha creduto nel sacrificio espiatorio di Cristo e ha accettato il Signore come personale Salvatore e Signore della propria vita, non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Questo è quanto ha dichiarato Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni. Leggiamo. Dal Vangelo di Giovanni, appunto, capitolo 5, versetti dal 22 al 24. Inoltre il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Analizziamo con più calma gli esempi citati da Pietro. Il primo esempio, al versetto 4, ci parla di angeli che avevano peccato e che sono stati, per questo motivo, confinati in antri tenebrosi. Chi sono questi angeli peccatori? Senza pretendere di dare una risposta precisa e risolutiva su un argomento suscettibile di interpretazioni diverse, possiamo dire che la maggior parte dei commentatori collega questo versetto a quanto descritto in Genesi 6, nei primi 4 versetti, oppure in Giuda al versetto 6 e Apocalisse capitolo 12, versetto 7. Vi leggo il testo di Genesi, capitolo 6, vi leggerò dal primo al quarto versetto. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra, e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle, e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse, «Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi». Giuda, al versetto 6, invece ci dice «Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora». E infine in Apocalisse 12, versetto 7, leggiamo «E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone e i suoi angeli combatterono». Il peccato di questi angeli fu soprattutto la ribellione a Dio, e anche se viene menzionata la lussuria, il loro peccato fu soprattutto un peccato di orgoglio. Pietro ci dice che gli angeli furono inabissati e confinati in antri tenebrosi, letteralmente, li consegnò nelle spelonche tenebrose del Tartaro. Quest'immagine richiama quella della mitologia greca, nella quale il Tartaro era la parte più bassa, più terribile dell'inferno, riservata specialmente ad ospitare gli spiriti degli dei molto malvagi e particolarmente ribelli. Come Paolo si servì in Atti 17, al versetto 28, di un verso del poeta pagano Arato, così Pietro si serve in questo caso di immagini tipicamente omeriche. Bene, questi angeli sono ora nel luogo del tormento, anche se devono aspettare il giudizio finale. E questa visione di Pietro è comune a tutto il Nuovo Testamento e vede nel giudizio futuro di Dio un completamento delle scelte fatte dagli uomini durante tutta la loro vita. Esiste inoltre uno stretto parallelo tra quest'immagine degli angeli ribelli e il passo di Apocalisse 20, versetto 10, dove il diavolo, anche se in quel momento sarà legato, è destinato a subire il giudizio finale. Vi leggo il versetto di Apocalisse. «E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli». Il secondo esempio lo troviamo al versetto 5. Questo di Noè e del mondo antico, come lo chiama Pietro, richiama alla mente la punizione del diluvio. Questo esempio era evidentemente uno dei preferiti di Pietro, perché, se vi ricordate, lo abbiamo già incontrato in Prima Pietro 3, al versetto 20, e lo ritroveremo anche nel capitolo 3 di questa stessa lettera. Qui, in questo caso, non solo viene evidenziata la giusta punizione riservata a un mondo empio che evidentemente non aveva tempo da dedicare a Dio, ma anche la salvezza preparata da Dio stesso per coloro che avevano ascoltato e ubbidito alla sua voce. Pietro ci dice che la salvezza era disponibile per tutti, ma fu efficace per pochi. Il ridotto numero dei salvati e la certezza del giudizio avevano evidentemente una grande importanza per i suoi lettori. Possiamo domandarci anche, in che senso Noè era un predicatore di giustizia? L'Antico Testamento non ne parla in questi termini, e neanche il libro di Enoch, uno dei più conosciuti libri apocrifi della tradizione giudaica. Ma se egli era un uomo giusto e integro, così come ce lo descrive la Genesi, allora doveva necessariamente un araldo di giustizia. La sua vita doveva essere così diversa da quella dei malvagi intorno a lui, che ne avrebbe data chiara dimostrazione. Come poteva d'altronde un uomo buono, che amava Dio e cercava di osservare i suoi comandamenti, tacere quando vedeva gli altri che si dirigevano verso la perdizione? Qualsiasi uomo di Dio si preoccupa della salvezza degli altri, almeno quanto si preoccupa di salvaguardare il proprio rapporto con Dio. Questo doveva far riflettere i lettori di Pietro, ma deve far riflettere anche noi. In che misura siamo dei predicatori di giustizia nei confronti del mondo perverso che ci circonda? E quanto ci preoccupiamo della salvezza di chi ci circonda, che, se è senza Dio, destinato al giudizio e alla perdizione. Certo, la scelta di decidere o no per Dio è responsabilità diretta di ogni uomo, ma il compito di annunciare la salvezza in Cristo, messa da Dio a disposizione dell'uomo, è compito specifico e irrinunciabile della Chiesa in generale e di ogni credente in particolare. Il terzo esempio lo troviamo al versetto 6, quello di Sodoma e Gomorra. Arriva in sequenza cronologica, il giudizio per mezzo dell'acqua seguì quello del fuoco. Le parole di questo versetto sono sorprendenti. La parola greca tradotta con riducendole in cenere o coprendo con cenere è usata solo una volta nella Bibbia, ma viene usata da Dione Cassio nel suo racconto sull'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., quando Pompei ed Ercolano furono sommerse dalla lava. Pietro ci dice che questa distruzione totale fu permessa da Dio per far comprendere alle generazioni successive che l'ingiustizia sarebbe finita con la rovina. Il falso insegnamento e il falso comportamento finiscono sempre per produrre sofferenza e disastri, ai giorni di Lot o di Pietro, e anche ai nostri. Questa è anche la visione di Giuda quando dice che la punizione di quella città ha un carattere eterno. Vi sono inoltre singolari paralleli tra la società contemporanea e Sodoma. Infatti questa città era famosa tanto per la ricchezza e la frivolezza quanto per la immoralità, come qualsiasi persona diventa adulta, e si pensano di essere ormai troppo grandi per credere in Dio. E purtroppo capirono tardi il loro errore. Bene, ma io mi voglio fermare qui e domani ci risentiremo per saperne di più attorno a questa seconda lettera che scrisse l'Apostolo Pietro. Appuntamento allora domani, alla solita ora.